per l'Italia Digitale. Ringrazio anche, colgo l'occasione, anche il Dipartimento dell'Editoria della Presidenza del Consiglio con cui abbiamo collaborato in questi mesi, e anche la Funzione Pubblica per dare poi il là al prossimo argomento, che è quello del modello organizzativo, perché ovviamente come dire, è un tema centrale per loro, l'organizzazione all'interno delle nostre PA, e quindi insieme a loro stiamo lavorando per arrivare a un modello utile e soprattutto che si possa mettere in pratica a breve. Ve lo spiegherà ora Sergio Talamo, che è direttore della comunicazione del Formez, e ti passiamo anche questo per poter scorrere le immagini, che abbiamo delle slide anche sul modello organizzativo. Questo perché ovviamente ai principi, che ripeto sono dei suggerimenti, insomma sono quello che noi pensiamo, niente di trascendentale, però una cosa che se tutti li applichiamo, secondo me andiamo meglio un po' in tutta Italia, ecco. Quindi però dopo i principi serve l'organizzazione. Prego Sergio.
Buongiorno.
Sì, sì.
Buongiorno a tutti i colleghi, io sono appunto Sergio Talamo, sono dirigente comunicazione, editoria e trasparenza del Formez e scrivo di trasparenza e comunicazione. Io sono lietissimo di essere in una giornata così importante di una rete professionale che si è creata in questi 2 anni e che ha dimostrato soprattutto 2 cose, e sono i punti fondamentali del mio intervento. La prima è che la comunicazione pubblica, oltre a essere quello che hanno detto benissimo Laudoni e Bani, non è un estro o un annuncio, ma è un profondo fatto organizzativo e di riorganizzazione profonda della struttura pubblica. La nuova comunicazione esige riorganizzazione. Il secondo punto è che la trasparenza, se non è controllo di qualità sui servizi, se non è inclusione del cittadino, diventa un fatto sostanzialmente utile soltanto per il voyeurismo mediatico. Ha una funzione senz'altro di prevenzione della corruzione, ma è soprattutto un potente strumento di controllo di qualità dei servizi. Questi 2 principi io ritengo opportuno quindi dividere il mio intervento in 2 momenti. Uno, nel primo spiegare perché per noi questa riorganizzazione è necessaria ed è necessaria in questo momento storico. Il secondo è come pensiamo che questa riorganizzazione della comunicazione debba realizzarsi attraverso un percorso che non può che essere legislativo ed istituzionale. Perché è necessaria? Io parto rapidamente, naturalmente con una carrellata brevissima, dalle frasi di 2 che considero i miei 2 maestri. Il primo è Sabino Cassese, che già negli anni 90 diceva che la comunicazione pubblica e l'orientamento universitario, perché lui naturalmente operava nell'università, erano funzioni pubbliche latenti, cioè in sostanza qualcosa che c'è e non c'è. E ognuno di noi può giudicare se dopo 25 anni questa frase sia ancora vera. Prima ancora di lui, negli anni 80, Stefano Rolando, infrangendo la sacralità della pubblica amministrazione, diceva: informazione è quello che io dico, comunicazione è quello che ti arriva, è quello che tu capisci. Ecco perché è un fenomeno molto più complesso del semplice fatto di informare. E introduceva la figura della signora Maria, cioè del comune cittadino, quel cittadino che si rivolge alla pubblica amministrazione per i beni più preziosi e inderogabili della sua vita, che la PA gestisce peraltro in regime di monopolio: il lavoro, la salute, la cultura, l'infanzia, la terza età, i trasporti, la previdenza. È il cittadino che non conosce i processi, che sono invece al centro della cultura giuridico-formale della pubblica amministrazione. Non conosce i tempi di questi processi, ma cerca solo risultati veloci, trasparenti e certi. Oggi diciamo tracciabili, ma in sostanza vuol dire semplicemente che la signora Maria o il signor Mario vogliono sapere se c'è qualcuno che ha in mano il suo problema ed ha anche il timer della sua soluzione. Tutto questo, questa visione della pubblica amministrazione, non è una visione aziendale, come ancora oggi si dice, come se fosse un insulto. È l'amministrazione disegnata dalla Costituzione italiana, che parla di imparzialità, un fatto fondamentale, ma parla anche di buon andamento, che vuol dire vita di tutti i giorni. E questa espressione vita di tutti i giorni rientra nella dichiarazione che il presidente Mattarella ha fatto nel giorno dell'insediamento alle Camere con questa frase: per la nostra gente il volto della Repubblica è quello che si presenta nella vita di tutti i giorni, l'ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo. È un investimento autorevolissimo sul front office della pubblica amministrazione. È come se il Presidente dicesse: riconvertiamo la pubblica amministrazione sul front office. E io propongo quindi di appendere queste parole del Presidente in tutti gli uffici pubblici accanto alla sua foto, perché sono un monito importante, considerata la mentalità che ancora purtroppo è dominante in tante delle nostre strutture. Noi siamo partiti per dire la necessità storica di questo processo riorganizzativo da una situazione in cui, per parlare con le faccette, con gli emoticon che sono tanto importanti per i social, da una faccetta completamente rassegnata. Nella famosa 241 del 90, fu il primo anno in cui si tenne il forum della PA, il cittadino era un cittadino che non poteva fare domande, perché persino la legge 241, quella sugli accessi, sull'accesso agli atti, diceva: puoi fare domande solo se dimostri di avere uno specifico interesse, e poi chiariva: la trasparenza non deve mai servire, non può essere mai utilizzata per esercitare controlli generalizzati sull'operato delle strutture pubbliche. Cioè metteva nero su bianco che la trasparenza doveva essere un fatto occasionale e specifico. Poi siamo passati ad una faccetta un po' più fiduciosa, perché dopo il 93, il decreto istitutivo degli URP, la legge 150-2000, il cittadino poteva cominciare a pretendere questa risposta, a chiedere questa risposta, però in nessuna parte della legge 150 era scritto che la risposta dovesse avere determinati requisiti di qualità, di completezza. Anzi, l'obiettivo principale della legge 150 era illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione. Persino nella legge sulla comunicazione c'era una funzione didattica della PA e un ruolo quindi di alunno e di discente del cittadino. La 150, l'ha detto Francesco, ma io voglio calcare la mano su questo punto, è una legge che nasce prima del web, che nasce in contrapposizione a qualunque idea di team building, perché divide il gruppo di lavoro comunicativo in tre comparti separati e invalicabili. La 150 è una legge importante, una legge storica, però adesso merita una onesta e dignitosa pensione, perché siamo in una fase in cui ormai la faccetta del cittadino ha cambiato espressione, è diventata convinta ed assertiva. Dal 2009, l'anno in cui è stata introdotta la performance, cioè la misurabilità della prestazione pubblica collegata al gradimento del cittadino, quindi trasparenza estesa, emoticon, il contact center linea amica, il decreto 33, siamo arrivati alla riforma Madia, che introduce una visione della cittadinanza, la cittadinanza digitale di cui si occupa specificamente l'AGID, per cui il cittadino utente ha il potere di chiedere, pretendere una risposta, esigere che questa risposta sia di una certa qualità, standardizzata, verificare, ribattere all'eventuale risposta insufficiente, proporre innovazioni e partecipare al riorientamento dei servizi. Ciò che vi ho detto è scritto nei decreti che riformano il CAD e che riformano il decreto 33 e la legge 190. C'è anche di fronte a questo un grande pericolo, che è stata chiamata dallo stesso ANAC la burocrazia della trasparenza. Quindi una nuova struttura che si oppone. Io la chiamo anche burocrazia dell'attesa, quel modo di agire delle pubbliche amministrazioni per cui c'è sempre una circolare, una esplicazione, un dubbio, per cui alla fine questo blocca qualsiasi applicazione. Mentre oggi la legge sulla trasparenza dice che chiunque può chiedere qualsiasi cosa. E su questo la funzione pubblica sta elaborando un documento, una direttiva che è stata in consultazione fino al 19, a cui anche noi abbiamo partecipato con delle proposte, in cui parla di dialogo con i richiedenti, dialogo collaborativo per arrivare insieme a definire l'accesso civico. Cioè, in sostanza, questa direttiva dirà fra breve alle amministrazioni: voi dovete collaborare col ricevente per consentirgli di esercitare l'accesso civico generalizzato. Parla di rapporti speciali con i media e con le associazioni civiche. Parla di pubblicazione proattiva. Cosa vuol dire? vuol dire che le amministrazioni saranno invitate a pubblicare, anche prima che gli si venga chiesto, tutto ciò che il cittadino dimostra di voler sapere. Questo è un investimento chiaro su quale strumento. Quale strumento consente di sapere in tempo reale quali documenti, quali atti, quali informazioni sono interessanti per il cittadino? È evidente che sono i social, perché dai social chiunque lavora su questi strumenti sa qual è la sensibilità del cittadino. E del resto dei social parla anche l'action plan dell'Open Government Partnership. Arriviamo adesso alla seconda fase. Come vogliamo realizzare questo cambiamento all'interno di una fase storica in cui la funzione tradizionale dell'addetto stampa non è più utile, non esercita più una reale funzione pubblica se è limitato soltanto ai media relation? In attesa di quella che abbiamo chiamato legge 151, quindi di una nuova legge, un codice unico della comunicazione pubblica, abbiamo individuato 5 funzioni. E ognuno di voi, già che è un lavoro fatto a livello professionale, non a livello teorico, accademico, ognuno di voi si renderà conto che queste funzioni sono esattamente le funzioni a cui ogni professionista della comunicazione tende, con la sua esperienza, con la sua sensibilità, col suo senso del dovere pubblico. I contatti con il pubblico e la gestione dell'accesso civico, che è il primo e più importante contatto con il pubblico, secondo la nuova legislazione. La redazione delle notizie, che resta comunque fondamentale all'interno di una struttura comunicativa. Le analisi di citizen satisfaction, che la legge, il decreto 33, riteneva e che va reintrodotto come obbligo, farle e pubblicarle, perché le carte dei servizi indicano degli standard, le analisi di citizen satisfaction rilevano se questo standard i cittadini lo ritengono rispettato. E sono anche collegate alle azioni di consultazioni pubbliche regolate che sono state oggetto di una recente molto importante direttiva che vi invito a leggere e a far leggere ai vostri colleghi. Quarto punto, le campagne di comunicazione e l'organizzazione di eventi. Quinto punto, la comunicazione interna a fini di circolazione delle informazioni di team building. Per realizzare questi 5 punti ci sono 5 cose da fare. Il primo è: la struttura comunicativa va collegata al vertice politico-amministrativo, perché è una funzione direzionale che deve sintonizzarsi sulle scelte strategiche del vertice. Non può essere inserita all'interno di un'organizzazione amministrativa che molto spesso la equipara ad altre funzioni che invece sono specifiche. La comunicazione è un fatto trasversale alla struttura pubblica. Secondo punto, la comunicazione pubblica va coordinata in modo unitario, obiettivo che già era presente in una direttiva del 2002 e che non è mai stata applicata nelle nostre strutture, e va affidata preferibilmente ad un giornalista, ma su questo io dico che concordo con la visione della Federazione della Stampa, per cui nella nuova visione, nella nuova organizzazione, tutti i comunicatori pubblici sono giornalisti pubblici e quindi ci deve essere un'apertura della mia professione a questa nuova funzione, il giornalista pubblico come figura trasversale a tutte queste funzioni. Terzo punto, il ruolo dell'URP e degli uffici stampa devono essere concepiti in modo unitario e di squadra, perché gestiscono insieme l'accesso e i contatti via social, web e chat. Quindi non esiste più questa barriera fra chi fa informazioni e chi di fatto dovrebbe destinarle ai cittadini e rilevare se sono fruite dal cittadino. Quarto punto, un collegamento alle funzioni della digitalizzazione attraverso un lavoro di squadra con il manager digitale, anche questa è una nuova figura introdotta dalla riforma. Quinto punto, l'adozione dei social media policy come nuovi piani di comunicazione, perché di fatto sono degli strumenti assolutamente essenziali per evitare che il social sia un fatto occasionale e non episodico. Sono 5 criteri organizzativi e 5 cose da fare insieme, da fare con competenze specialistiche e con i social, e abbiamo anche individuato un possibile nome di questo nuovo ufficio unitario, che è l'ufficio comunicazione, stampa e servizi al cittadino, perché riguarda queste 3 funzioni che vanno unificate ma che restano delle direttive sostanzialmente specialistiche e professionali all'interno del gruppo. Insomma, cari amici e colleghi, io dico con una frase, con sintesi giornalistica, perché ripeto, sono sempre innamorato della mia professione, del mio albo, del mio esame fatto tanti anni fa. Le riforme in questo ciclo politico hanno raggiunto le idee. L'impianto legislativo, lo diceva ieri anche la ministra, è sostanzialmente soltanto l'anno zero delle riforme, non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza. Se vogliamo che idee e riforme raggiungano la gente, dobbiamo rilanciare e rafforzare e riformare la nuova comunicazione pubblica. E quindi mi avvio a concludere con due ringraziamenti. Il primo si unisce a quello di Francesco per il Ministero della PA, che sta condividendo con noi questo percorso, facendo da riferimento delle nostre analisi, delle nostre proposte, ed è un atto importante perché significa dare uno sbocco che non può essere esclusivamente associativo, ma dovrà essere prima o poi istituzionale e legislativo, a tutto questo nostro grande e importante lavoro. Secondo ringraziamento, consentitemelo, da solo non se lo può fare, va a Francesco Di Costanzo, che ha messo insieme in questi anni non soltanto la visione, perché quella, come giustamente ci dicevano i nostri nonni, non è importante tanto avere una grande idea, ma la tenacia di portarla avanti e il coraggio di portarla avanti di fronte a tante barriere che comunque ogni giorno incontriamo, che sono barriere di diffidenza, di resistenza, perché sembra che noi vogliamo fare delle cose eversive, quando invece vogliamo semplicemente che la pubblica amministrazione aderisca al disegno costituzionale. Abbiamo fatto in questi giorni, in questi mesi, anche un lavoro sulla formazione. Vi è stata consegnata una cartolina che praticamente con un QR code vi fa arrivare direttamente ad una pubblicazione che si chiama PA Social, dalla formazione ai consigli per l'uso, e che attraverso il contributo di tanti colleghi, cioè Laudonio tra questi ma anche altri, spiega in sostanza come si possono usare gli strumenti secondo le esperienze che sono state già fatte. Presto faremo anche un ebook, però in questo momento, già oggi, potete scaricare questo volume e troverete senz'altro tanti, tanti interventi. È importante dire che questo volume, a proposito di quello che dicevo prima, è introdotto da due prefazioni, una di Nicoletta Santucci, la collega che è al capo ufficio stampa della ministra Madia, e la seconda della commissaria del Formez, Marta Leonori. Poi ci sono gli interventi miei, di Francesco e di tutti i colleghi. Insomma, io ritengo che la comunicazione e la trasparenza oggi siano la stessa cosa, lo dico, lo scrivo, lo insegno, siamo al servizio della trasparenza totale, perché il cittadino è oggi il protagonista della vita pubblica, non è più il milite ignoto di un sistema che non si capisce a chi risponde e di cosa è responsabile, è un soggetto attivo che oggi è chiamato ad entrare nella casa di vetro che nel 1908 Turati, Filippo Turati alla Camera, indicò come l'obiettivo della pubblica amministrazione. Ma entrando in questa casa di vetro deve sentire finalmente che è casa sua. Grazie.
Grazie, grazie.